Allora, di che stavo? La famiglia viene dall'osco, lingua come sapete parlatissima, che era famul e voleva dire schiavo. Pensa un po'. Questo ci dice tutta una serie di cose abbastanza interessanti. La famiglia e le relazioni primarie sono fonte di legame. Questo vuol dire un po' la faccenda, no? Famiglia implica degli obblighi. Implica delle connessioni strette, implica delle bidirezionalità, però implica anche altro. Un tema che tratteremo un po' così perché non abbiamo il tempo di farlo, ma vorrei che ci rifletteste, è il tema del riconoscimento, che è un tema fondamentale perché noi, come vi dicevo poco fa, siamo sistemi aperti, abbiamo bisogno per poter esistere ed essere noi stessi del fatto che gli altri ci diano un feedback, che ci riconoscano, che ci ammettano, che ci valutino e valorizzino. Quindi noi siamo perennemente immersi in un flusso relazionale. Questo flusso relazionale ovviamente può avere diverse caratteristiche. Quello più soddisfacente in termini di soddisfazione egoica, ovvero sia di benessere interiore, è quello delle relazioni primarie. Perché? Per come vi dicevo prima, perché chi pensa a me come amico pensa a me, non pensa a me perché c'ho la macchina, perché c'ho i soldi, perché faccio una cosa, perché ne faccio un'altra. Ragazzi, l'amicizia è questa, dopodiché la possiamo. È chiaro che qui oggi, non so, figuriamoci, però capitano, no? Quelle cose della gente che non senti ogni tanto e ti chiama e ti chiede come stai? O quelle famose persone con le quali non le vedi da 20 anni e quando le vedi sembra che l'hai visto ieri. Ecco, quelli sono gli amici. E il loro apporto alla tua consistenza soggettiva è enorme perché appunto non hanno altro interesse che te e tu non hai altro interesse che loro. In termini di economia simbolica ed esistenziale è enorme. Ecco perché la famiglia è così importante, perché si presume, ovviamente facendo tutte le dovute eccezioni, che tu in famiglia sia riconosciuto per quello che sei, senza dover far finta, senza doverti mettere addosso le maschere, tutte quelle cose lì. Ovviamente, appunto, questi rapporti sono molto impegnativi perché a fronte di questa enorme risorsa simbolica ed esistenziale richiedono una manutenzione. Tu se devi essere a disposizione, se ti chiama un amico disperato, non gli puoi dire devo fare un'altra cosa. Di solito accorri, lo stai a sentire, fai cose. Dimmi. Sì, però non è strumentale, nel senso che in qualche misura ti viene spontaneo, è un rapporto, no? Quello bidirezionale. Una relazione è un rapporto, uno scambio continuo. Però quello amicale non è costruito su questo, quell'altro è costruito sul dare e avere. Poi noi purtroppo, siccome abbiamo interpretato tutto il mondo in termini di dare e avere economico, abbiamo delle difficoltà amicali oggi. Manca a dirlo che erano quelle che credo cui facessi cenno tu. Però diciamo che per certi versi l'amicizia sopravvive. I rapporti secondari possono essere del tutto, come dire, non ingombranti, no? Io passo, andrò a Parma la settimana prossima a un convegno, vado in un bar di Parma, pio un caffè, che poi il barista sia te, lui, un altro, da dove mi interessa. L'unica cosa che potrebbe interessarmi al limite è la qualità del caffè, però insomma, ecco, non ho questo tipo di investimento, né emotivo né di ruolo. Quindi i rapporti strumentali da questo punto di vista sono molto più facili, ma sono anche molto meno soddisfacenti, perché pure il barista, come dire, non è che trae una particolare soddisfazione dal fatto che io gli chieda di farmi un caffè, no? Tant'è che, se ci fate caso, i rapporti secondari sono quelli che spesso nella nostra cultura vengono sostituiti dalle macchine, no? Non c'è più il barista, c'è la macchinetta di sotto che fa il caffè. Noi riduciamo, perché perdiamo di vista lo spessore umano delle cose, tornando a quello che dicevamo prima, e quindi il gesto del prendere il caffè non richiede un essere umano, richiede una macchina che faccia il caffè. Come il gesto del ritirare i soldi in banca non richiede che ci sia un essere umano, ma basta un bancomat con le cifre. Come il prendere benzina non richiede, no? Quelli erano compiti che ci dicono i fautori dell'industria 4, della società 5.0, tutte queste cose che ci raccontiamo, che erano dei compiti, come dire, deprimenti per l'essere umano, che invece merita molto di più, non si sa bene cosa, però comunque, e quindi quei compiti intanto noi li togliamo agli esseri umani e gli diamo le macchine, che li fanno meglio. Sarà. Però che succede? Che se è vera la logica del riconoscimento, ovvero sia del fatto che io interagendo con qualcuno comunque investo una parte della mia personalità, della mia fiducia, del mio esserci. Allora pure i rapporti secondari, tutto sommato, qualcosa la portano, no? O no? Nel senso, se io vado a prendere un caffè qui di fronte, al Bar Smile, mi pare si chiami, io so 20 anni che vado a prendere il caffè qui di fronte. Non so come si chiama il barista, non so quello che, però lo so che è lui. So che cos'ha, so che caffè fa, so cose, lui conosce me per certo. Quindi, come vedete, anche il secondario, per certi versi, non è così puro, non so categorie così radicali, perché il secondario porta spesso e volentieri con sé qualcosa. E noi quando sottraiamo questo qualcosa all'interazione del sociale, al tessuto sociale, lo impoveriamo. Non è casuale che i borghi, c'era un vostro collega l'altro giorno, mi dice io abito in un paesino di 2300 anime, c'erano prima negozi, adesso sono rimasti due bar e tante agenzie di pompe funebri. Perché? Perché i negozi li abbiamo trasferiti nei centri commerciali, perché i negozi non li frequentiamo più, perché c'è Amazon, guarda caso. No? Ne serve una cosa? Occorre un commerciante? No, c'è Amazon. Siamo tutti a posto. Però pian piano noi queste cose le perdiamo, ragazzi. Perché il negozio del borghetto di 2300 anime non era solo un posto dove andare a comprare le cose. Era un posto dove c'era quella che ti conosceva e ti salutava, era quello dove facevi quattro chiacchiere, dove trovavi quell'altro, dove scambiavi due parole su quello che hanno fatto vicino. Era un posto di aggregazione sociale e di costruzione di relazioni. Non c'è niente che è soltanto qualcosa nella nostra cultura, mentre noi ci comportiamo come se tutto fosse soltanto qualcosa. Allora, il piccolo negozio non è conveniente, non è economico. Mi conviene comprare su Amazon, trovo quello che mi pare, me lo porto in un giorno, lo pago di meno, più o meno, eccetera. No? Meglio. Ecco, però poi parlo con chi? Con Alexa. Guarda un po' i casi della vita. Riusciamo a fare tutte quelle cose che ci servono per compensare i buchi che ci siamo creati nella vita. No? E poi c'è Zuckerberg che ha questa idea geniale e mi dice che quelli che frequento su Facebook sono amici. Amici, io ho le amicizie, ho 3.500, no, 600 ormai, che ne so quante so. Ho tantissimi amici thailandesi perché ho fatto un gioco una volta, facevamo dei giochi di massa in cui bisognava diventare tutti amici, quindi siamo tantissimi amici thailandesi che non ho mai visto in vita mia, né vedrò mai in vita mia, però sono amici. Perché? Perché Zuckerberg, come tanti altri dei social media, hanno perfettamente compreso che noi abbiamo fame di amici, perché gli amici sono quelli che ci fanno star meglio. E siccome, come dicevamo prima, noi sostituiamo la qualità con la quantità, non avrò un amico uno che viene a sentirmi se piango, però ce n'ho 5.000 che mi metto i like su quello che posto. E so soddisfazioni. C'ho i follower, c'ho tutte queste stronzate che ci stiamo raccontando. No? Che ci dobbiamo fare con questa roba? Però guarda i casi. C'è qualcuno che ha detto qualcosa?
Di Meta, sempre di
Meta, per
Zuckerberg,
carità di Dio,
sempre.
lasciamo stare. Metaverso proprio il top di questa cosa. Cartesio fatto proprio, no, fatto lì, so Cartesio. Vabbè. Comunque, lasciamo stare, torniamo a bomba. Perciò, rapporti secondari utili con qualcosa in più che ci siamo persi per strada perché siamo un po' troppo drastici nella nostra cosa, e rapporti, relazioni primarie. Allora, se questo è vero, quei 300 che io conoscevo prima, dove li metto? Mica è facile. Non so se vi rendete conto. Era proprio un altro modo di essere in società. Perché io quei 300 li conoscevo più o meno come se fossero tutti di famiglia. Ho tutta la vita a vedere le stesse 300 persone. Tu sai, vita, morte e miracoli. No? Infatti nei piccoli paesi ancora oggi, se te sbagli e chiedi qualcosa a una vecchietta, quella te parte col nonno di quello che era partito, che era incontrato quell'altra che poi si è portato il cavallo, l'ira di Dio. Perché? Perché c'era uno spessore relazionale che era diverso da quello che noi riusciamo a immaginare. Ed era per certi versi rassicurante, nel senso che quei 300 tu sapevi perfettamente chi erano e che facevano. Sapevi se erano buoni, se erano cattivi, cosa avevano fatto, se ti avrebbero truffato, se non ti avrebbero truffato, se erano affidabili, tutto. Quindi la tua vita, da quel punto di vista, aveva poche sorprese. E siccome noi sembra che abbiamo come scopo ultimo non avere sorprese, quel tipo di vita era perfetto. Però il problema è, quando vado in città, che succede? Mi trovo davanti migliaia di persone che non ho mai visto e che, secondo tutto il sistema degli etnocentrismi e dei pregiudizi, di solito ritengo o disprezzabili o pericolose. Che non so tendenzialmente amichevole, sta cosa. No. Quindi arrivo in città e mi trovo a dover avere a che fare con persone di cui non so nulla, che non mi danno, non so con come rivolgermi ad esse, e che mi spaventano. Figuratevi che clima perfetto che si genera. È ovvio che per noi diventa un problema improvvisamente il salutarsi, il parlarsi, l'interagire. Cioè, non è più nulla di quello che io so diventa è utile, perché qui è talmente diverso tutto che improvvisamente mi trovo disperso, no? Completamente smarrito, non so come fare. Ed è parte del lavoro sociologico del tempo mettere a punto delle nuove grammatiche sociali per potersi parlare, cioè il modo in cui si interagisce nella metropoli, che, come dice un altro grande sociologo che potreste leggere con frutto, che si chiama Richard Sennett, la metropoli è il luogo dove incontri gli estranei. Ed era una cosa assolutamente inedita rispetto a prima, perché tu gli estranei prima o li vedevi nelle corti dei miracoli. Sapete cosa sono le corti dei miracoli? Erano quelli che giravano con questi carrozzoni con dentro i casi umani, la donna barbuta, l'africano che era avevano rimediato da qualche parte, no? E ti facevano vedere quanto l'umanità potesse essere terrificante, spaventosa, eccetera, eccetera, eccetera. Non so, tipo I Miserabili di Victor Hugo a Parigi, no? Quei posti dove c'erano i reietti fondamentalmente, qualcuno li prendeva e li usava per fini commerciali, perché noi siamo sempre stati bravi da questo punto di vista, e quindi, però nello stesso tempo faceva anche vedere ai 300 famosi che c'era anche altro nel mondo, non c'erano solo loro 300, perché è chiaro che tu, se vivi per tutta la vita con 300 persone, la tua immaginazione umana è quelle 300 persone, quindi ti immagini che quelle 300 persone siano replicate più o meno dappertutto, ma siano tutti uguali. Poi quando ti arriva quello giallo, quello verde, quello blu, quello che parla una lingua, quello che ne parla, oddio, allora cacciamoli via. E questo, guarda un po', non è cambiato moltissimo negli ultimi 300 e rotti anni. Ad ogni modo, per una serie di, ovviamente non tutte volute, ma per una serie di buone idee, andiamo ad attingere al registro teatrale per questo genere di interazioni. Ecco perché si chiamano ruoli, guarda un po', perché vengono al teatro, no? Il teatro era un posto al tempo completamente diverso dall'oggi. Non so se qualcuno è mai stato al Globe Theater a Roma. Teatro al tempo era un posto dove il pubblico stava seduto praticamente fra le gambe degli attori. Se quell'attore faceva una battuta ben fatta, o fermava, faceva rifalla, rifalla. Cioè, era proprio altro. Non è quello che noi oggi siamo abituati, e tutti, se per caso tossisci, tutti ti guardano male, se te suona il cellulare peggio che... No, invece no. Quel teatro era una caciara infernale. E a Roma il Globe Theater è fatto così, è shakespeariano, quindi non ci sanno le sedie in platea, è un posto carino, devo dire. Non credo che tu possa apostrofare gli attori, perché sarebbe un tantino troppo, però diciamo che cerca di restituire un po' quell'atmosfera. E quindi da questi modi di interagire, da questi tipi di scambio, da queste dinamiche, viene più o meno quello che noi siamo abituati a considerare il normale modo di parlare con gli altri. Se vuoi parlare con qualcuno, fai i famosi, scusi. No? Ecco, tutta sta cosa non è naturale, ragazzi, è frutto di una serie di messe a punto nel tempo, frutto di una serie di culture specifiche, perché qui, scusi, va bene, da un'altra parte no. So se è chiara sta cosa, no? Tu, se vuoi parlare con un giapponese, devi adottare altre strategie, perché quelli hanno un'altra logica, non ti puoi permettere di fare certe cose, non puoi usare certe parole. È quello che è importante, cioè ogni cultura affronta queste strategie e queste situazioni a modo suo. E non è che loro è peggiore del nostro, è un altro. Per cui se io vado in un'altra cultura sarebbe carino che la rispettassi, non vado lì per imporre i miei modi, che non si capisce per quale ragione dovrebbero essere superiori. Sono altri, allora se io vado a casa di qualcuno faccio quello, no? Come dicono gli inglesi, se vado a Roma faccio come i romani. Giusto, dovresti. Invece no, tu vai a romper cazzo normalmente perché pretendi di essere molto migliore di chiunque altro, e quindi vabbè, però prescindendo. Allora, abbiamo quindi questo precedente e questi nuovi tipi di rapporto. Però, se vogliamo chiamare primarie le relazioni premoderne, per semplicità, possiamo dire che queste rimangono nello stesso tipo di proporzione numerica nel moderno? O no? No, ve la faccio semplice. Perché? Perché nella metropoli avviene quella che si chiama secondarizzazione dei rapporti. Ecco perché vi dico che è utile parlarne. Ed è una questione stavolta semplicemente numerica. Non è... poi porta delle conseguenze, però è di fatto una questione no? Dovuta a quella che Durkheim avrebbe chiamato la densità sociale, ovvero sia, se io oggi vado a fare una passeggiata al corso a Foligno, incontro probabilmente, che ne so, 300 persone, buttamola lì, no? Ma se io vado a vedere una partita di pallone come ieri sera, ne incontro 16.000, 20.000, ecco. E posso pensare di avere rapporti primari, relazioni primarie con tutti questi 20.000? No, quindi è semplicemente una questione di proporzioni. Nella metropoli io vedo molta più gente di quante non ne conosca. Quindi il mio equilibrio esistenziale nel riconoscimento viene spostato quasi irrevocabilmente verso il secondario, perché io ho molti più rapporti secondari, volente o nolente, che non rapporti primari. Tra l'altro, che succede con la metropoli? Che cambiano gli spazi di vita, a parte tante altre cose. Ovvero sia, io vado a lavorare nella metropoli, non è che mi porto dietro tutta la mia famiglia, che era una famiglia estesa, no? Vi ricordate, abbiamo detto, c'erano i casali in mezzo al nulla, secondo noi, perché? Perché lì c'erano delle famiglie. Queste famiglie erano fatte di genitori, nonni, zii, nipoti, fratelli, acquisiti, prozii, cioè, mira di Dio, fondamentalmente erano gruppi familiari di 20, 30, 40 persone a seconda della capacità, dove, come credo di avervi già detto, c'era per esempio una commistione ottimale fra generazioni anche, per esempio, no? Perché tu vivevi con i tuoi nipotini, con i tuoi cugini, i tuoi fratelli, le madri, le nonne, i bisnonne, quindi avevi più o meno modo di interagire con tanti punti di vista diversi senza che dovessi rimanerne scioccato, era naturale, erano lì, sapevi che tuo nonno ragionava in un modo, tuo padre in un altro, tuo zio in un altro, era tutto più semplice. Questo si chiama processo di socializzazione, poi ne parliamo, però è importante. Vuol dire che tu venivi in qualche misura socializzato largamente dalla tua famiglia, perché la tua famiglia era estremamente articolata, quindi difficilmente c'era la tata. Cioè qualcuno che te badava si trovava sempre, sarà stata la zia Zitella, sarà stato il fratello strano, tutta una serie di figure che comunque si facevano carico dell'educazione e della crescita dei bambini, anche perché scuola spesso e volentieri poco. Quindi, no? Quando vai a lavorare in città, uno, non ci stanno proprio gli spazi all'inizio, poi vengono costruiti, ma come vengono costruiti gli spazi? In modo moderno, cartesiano, mirato. Quindi facciamo i famosi quartieri dormitorio, le famose periferie che oggi ci creano dei problemi infiniti. Non a caso, perché? Perché sono spazi sfruttati in modo massimizzante. Sono quartieri dove si presume che tu dorma. Fine. No? Quindi se tu dormi, dormi tu, tua moglie e uno o due figli al massimo, quindi sono piccoli. Come fai a portarti una famiglia di 40 persone in città? Dolamenti. O c'hai milioni, cosa che raramente capitava nella faccenda, oppure la famiglia la lasci in campagna e tu vieni in città e stai tu e tu, fondamentalmente. No? Perciò, come vedete, la questione è un po' complicata. Dove li pigli i rapporti primari che ti dovrebbero aiutare ad affrontare una situazione di così alto stress? Perché è una situazione di così alto stress. Non ce l'hai, semplicemente. Si formano ovviamente cosa? Le bande, no? Se avete visto la storia degli Stati Uniti, c'erano gli irlandesi che stavano gli irlandesi, gli italiani che stavano gli italiani, perché? Perché a un certo punto una qualche traccia di similitudine la trovi con loro e non la trovi con gli altri. Questo ovviamente non è che aiuti poi a creare, no, il famoso melting pot americano, quello che ci raccontavano quando ero piccolo, che doveva essere questo crogiuolo all'interno del quale entravano tutte queste etnie e culture diverse per forgiarne una che era l'americana. Non si è mai visto, tant'è vero che hanno rinunciato all'immagine, adesso siamo al salad bowl, che è un'insalata mista, ovvero sia ognuno rimane com'è, però viene mischiato insieme, ci metti un condimento e probabilmente te li puoi mangiare senza che ti restino proprio sullo stomaco. Però, come vedete, le cose seguono poi più o meno purtroppo queste dinamiche, no? Quindi il problema della metropoli, come vedete, è anche un problema di qualità della vita, oltre a un problema di strategie, di prassi, di indirizzi, di spazi, di igiene, eccetera, eccetera, di comportamenti. È un problema serio, no? E noi lo abbiamo affrontato appunto accentuando la secondarizzazione, sposando la secondarizzazione, perché era quella che rispondeva meglio al discorso lavorativo. Perché il fatto che tu, il motivo perché tu vai in città è che tu devi lavorare, non ce ne sono altri lì per lì, poi dopo pian piano qualcosa ce la possiamo aggiungere, però all'inizio la questione è che tu devi lavorare, quindi c'hai 12, 14, 16, 18 ore di lavoro a seconda dei momenti e dei datori di lavoro, e un altro momento in cui dormi, più rimane il famoso tempo libero, come abbiamo detto l'altra volta, se non sbaglio, abbiamo detto? No, peccato, mi sono bruciato il colpo di scena allora. E vabbè, rimane il tempo libero fino ad allora non c'era, perché nella vita in campagna non c'era un momento in cui non avevi niente da fare. No? Che fosse anche fare due chiacchiere con qualcuno, lo facevi, rientrava nella dinamica, se pioveva facevi certe cose, se non pioveva facevi altre, ma non c'era un momento nel quale non avevi nulla da fare. In città sì, no? Perché tu non te puoi portare il lavoro della fabbrica a casa, se tu giri bulloni e giri lì, quando hai finito di girare bulloni lì, che fai? Domanda, non si sa, perché chiaramente non c'era mai stata una cosa del genere, nessuno si era costruito nessuna strategia in proposito quando avevano cominciato, e quindi di solito andavi nelle osterie a bere, cosa che non è che aiutasse molto la tua socialità, per cui dopo risse, impicci, imbrogli, tutta una serie di cose estremamente complicate, e quindi una, come dire, un'ulteriore domanda di ordine pubblico rispetto a quella già che veniva da prima col fatto che era tutta gente che non sapevi chi era, ma non solo non sapevi chi era, ma era pure ubriaca e temerava, quindi diventava veramente molto scomodo campare in metropoli. Riusciamo a risolvere questa questione, come abbiamo detto, con tutta una serie di piccole strategie e adattamenti, però ci vuole tempo, non è che, no? Qui partiamo dalla seconda metà del Settecento, arriviamo alla seconda metà dell'Ottocento, le cose si sono un po' chiarite, ma ancora c'è da lavorarci, ancora oggi da lavorarci, cioè abbiamo ancora le periferie, non è che abbiamo risolto molto bene, come vedete. Il bello è che non abbiamo più le industrie, però abbiamo le periferie, quindi c'è tante cose che ti restano un po' tra i piedi. Ad ogni modo, la sociologia quindi nasce per questo e per altri motivi, evidentemente, ovvero sia per dare una chiave di comprensione di questo nuovo mondo del quale non si capiva granché. Non si capiva granché non soltanto per queste cose specifiche, ma anche per una questione più profonda, ovvero sia perché questo nuovo mondo aveva un sistema di valori del tutto diverso da quello precedente. E qui dobbiamo andare a parlare un po' di status. Non so se ne abbiamo già parlato l'altra volta, non credo. Allora, per definizione vi dirò, e questa può andare, che lo status è la posizione che ciascuno di noi occupa all'interno dello spazio sociale. Facile, lineare, tranquillo. Che può sembrare una frasetta inoffensiva, ma non lo è affatto. Lo spazio sociale è in qualche misura, in qualche modo, una raffigurazione simbolica che tentiamo di darci del sistema di rapporti all'interno di un gruppo. No? Una delle raffigurazioni canoniche dello spazio sociale è la famosa piramide sociale, che credo avete sentito nominare un po' tutti, perché ecco, è del tutto fuori, ormai non serve più a niente, ma va bene come primo approccio al discorso. La piramide sociale è uno schema che ci dice che, grosso modo, quelli che fanno parte di quella società sono articolati in una serie di livelli di valore che diventano sempre più piccoli man mano che si sale, ovviamente, perché, come al solito, e che questo discorso in qualche misura è strutturato così. Quindi, cos'è questo discorso? È un discorso che ci parla delle disuguaglianze all'interno della società, perché è ovvio che quelli che stanno alla base della società hanno meno di quelli che hanno di sopra, perché noi ragioniamo, come vedremo, anche se non è ovvio, ma poi di fatto per noi lo è, ragioniamo valorizzando l'altezza, più stai in alto e meglio stai, quindi se tu sei nella base, vabbè. Diciamo che questa raffigurazione più o meno va bene per il premoderno, per un certo lasso di tempo, le società, come abbiamo detto, di quel millennio in cui c'è l'ancien regime, più o meno potevano essere descritte in quel modo, più o meno accuratamente. Come funzionava lo status a quel tempo? A quel tempo lo status era ascritto. Vuol dire che veniva definito dalla tua nascita. Se tu nascevi bene, bene, se nascevi male, prossimo giro si riprova, ma adesso hai chiuso, grosso modo poi, con qualche eccezione. Vuol dire che tu eri tenuto ad assumere il prestigio di tuo padre, la religione di tuo padre, la parte politica di tuo padre, la professione di tuo padre, eccetera, eccetera, eccetera. Come dirà il buon Georg Simmel, la l'articolazione di questo tipo di spazio noi la possiamo interpretare, questi penso di poterveli cancellare. Tutto? Ok, allora facciamo una cosa paligenetica. Poi quelli ci arrivo dopo, per il momento siamo in gomme. Possiamo rappresentare in qualche modo la struttura della, di noi all'interno di questo tipo di società con dei cerchi concentrici. Ci sono io che faccio parte di una famiglia, che fa parte di un comune, che fa parte di una regione, eccetera, eccetera. Però tutto questo è coordinato. Chiaro? Quindi il mio ruolo nella famiglia, il mio ruolo nel comune, il mio ruolo... sono tutti ruoli che sono già predisposti in qualche misura. Io occupo una casella di una struttura che già mi preesiste. E come già vi ho detto la volta scorsa, per quanto riguarda probabilmente la questione delle scelte e di tutto il resto, questo è un buon aiuto esistenziale alla vita. Perché? Perché te la rende facile. Quello che è divertente è che noi oggi ambiamo, o perlomeno diciamo di ambire, a questa comodità e a questa facilità. Una delle parole d'ordine di Bill Gates, che è diventato Bill Gates, quindi funziona, era quella di essere il padrone, anzi no, il re del proprio mondo, che veniva controllato attraverso il telecomando, lo scettro del telecomando. Tu starai sul tuo divano e potrai ordinare, tipo Glovo o a chi te pare, che tipo Amazon, che ti portino le cose, vedere il tele... Quindi noi abbiamo una comodità a problematica, questi ce l'avevano. Magari campavano di meno, però sapevano qual era il loro posto nel mondo, tant'è che moltissimi di loro ci stavano bene. E perché dico che ci stavano bene? Perché se voi fate caso alla famosa piramide, certo, riuscissimo anche a disegnarla, non sarebbe una cattiva idea. Vedete, la vedete? Sì, immagino che sì. Ok, non ne crea nessun problema la piramide? Vi sembra normale? No. Che?
Secondo me crea un problema.
Quale?
Cioè che tu nasci in un determinato contesto sociale, non puoi salire e ti schiacciano da chi ci trova.
Esatto. E poi? Ci sei quasi, però ci manca metà del discorso, ovvero sia la domanda è: perché tutti quelli che stanno qui e qui restano qui e qui e non fanno un casino? No, o meglio, certo che ci provano a impedire evidentemente, però il problema è che le stratificazioni sociali, come vengono chiamate sulla scorta della geologia, per fare in modo che vengano percepite come stabili, perché fanno comodo ovviamente, sono così perché sono frutto anche di una, come dire, di un'autoattribuzione di spazio e significato all'interno di un sistema di valori. Cioè molti di quelli che stanno lì ritengono che sia giusto che stiano lì, se no non reggerebbe, ragazzi. Tu non puoi imporre, tutte le dittature che abbiamo avuto nel Novecento hanno tentato di imporre degli ordini che non hanno retto, perché tu non puoi tenere una popolazione intera schiacciata solo con la paura e la minaccia, perché qualcuno a un certo punto scopre delle palle e te crea dei problemi. Allora le strutture, comunque tutte le società, si reggono e rimangono più o meno intere, come succede, come vedete intorno a voi, perché molti ritengono che il loro posto sia quello. E non c'è niente di male nel ritenerlo, sia chiara sta cosa. Siamo noi che ci siamo dati come imperativo quello di migliorare il nostro status. Ma con questo imperativo ci siamo pure creati un problema esistenziale enorme, perché noi ci sentiamo in obbligo di migliorare il nostro status. Questi, no. La gran parte di loro stava bene dove era. Voi Downton Abbey l'avete mai visto? O qualcosa del genere? No. Vabbè, comunque, parla dei nobili inglesi, 700, 800, quei tempi. Allora, il maggiordomo di Downton Abbey non si sarebbe mai sognato di essere un aristocratico. Ma non gli poteva venire in mente manco lontanamente, manco gli altri. Che può essere giusto o può essere sbagliato, però in termini di economia esistenziale vuol dire che tu stai bene dove stai. Stai bene dove stai. Non hai bisogno d'altro. Non so se sta cosa è chiara. Noi la concepiamo poco, perché noi siamo quelli del meglio. E poi sta sempre meglio, quella è la fregatura. No, cioè non c'è una volta che tu stia bene e te possa andare bene, perché sì, stai bene, ma... E ditemi che non vi è capitata sta cosa. Potresti star meglio. E quella, la clausola con cui ci siamo fregati, è esattamente quella. potresti, quindi di fatto quel bene che c'hai, sì, ma no, poteva, ecco, questi no, questi stanno bene, cosa per noi difficilmente concepibile. Anche perché, come vi dicevo, non avevano da, oltretutto avevano anche qualcuno a cui dare la colpa. Non è casuale che c'è il famoso destino cinico e baro, no? Se tu sei in una condizione che non ti piace, sei capitato male, vivi una merda, eccetera, però puoi dire che non è colpa tua, perché di fatto non è colpa tua, sei nato lì, no? Oggi nella retorica corrente, invece, se tu stai messo male, è colpa tua, sei il famoso loser, no? Quei termini che sono diventati delle specie di accette con le quali ci parliamo, perché se le possibilità c'erano, non le hai sfruttate, quindi sono cazzi tuoi, ti spiace. Altro aspetto del cambiamento della questione. Allora, ci siamo fin qui? Status ascritti, non è immediatamente correlato, però che vuol dire quindi? Vuol dire che se io sto qui, facciamo conto, lì resto, a meno di qualche piccolo trucco, che vi accenno soltanto perché sennò dovremmo avere 80 ore di lezione, non ce la faccio, che erano per esempio, uno, il matrimonio, guarda i casi della vita, anche lì ci continuiamo a raccontare un sacco di stronzate sul matrimonio, ragazzi, ma non è vero, perché ad oggi noi continuiamo a fare esattamente lo stesso. Ci abbiamo messo sopra l'etichetta del fatto che ci sposiamo, due cuori in una capanna, il mulino bianco, tutto quello che volete, magnifico, ma secondo voi il matrimonio fra qua, non mi ricordo mai il cognome, tra Fedez e quell'altra, vedete, la conoscete tutti, bravi, è un matrimonio d'amore? Due cuori in una capanna? Oppure sono due industrie che guarda caso traggono tanti proventi dal fatto che sembrano due cuori in una capanna? Magari se vogliono anche bene, però direi che la parte economica la terrei presente. Ivana Trump, si è sposata Trump perché era molto innamorata di lui o perché voleva diventare Ivana Trump, eccetera, eccetera, eccetera. Non è sbagliato, ragazzi. Il problema è che la nostra raffigurazione del matrimonio è irrealistica. Il matrimonio, da quando c'è l'umanità, è uno strumento di promozione sociale, uno strumento di strategia, uno strumento di pianificazione, un modo per migliorare le proprie condizioni. Lo è sempre stato e lo è ancora in tante altre culture, per carità di Dio. Nessuno vuole dire che vanno bene i matrimoni combinati, i matrimoni con i minorenni, per carità di Dio. Voglio soltanto dirvi che immaginare che questo rapporto possa essere costruito solamente su un sentimento come l'amore è un po', no, complicato, e probabilmente è alla radice del fatto che i divorzi si sprecano, perché l'amore tende a finire o a cambiare, a diventare qualcos'altro. Altre cose rimangono un po' più sostanziose, sostanziali, eccetera. Quindi uno dei modi per... Lei non è convinta, la vedo. Mi dispiace.
È brutto pensarla così, cioè magari, che ne so, cioè, vedete che la Ferrari sono innamorata. Cioè, adesso il matrimonio si fa soprattutto anche per la tutela dei figli e tutte quelle cose, però cioè, pensare che un matrimonio abbia la funzione di unire due patrimoni, eccetera.
Lei lo sa che in America si sposano con dei contratti prematrimoniali alti così?
Certo, ma...
Certo. No, per sapere, perché magari rischi
più. No,
ecco.
Lo so, però insomma, pensare tutto che giri intorno ai soldi...
No, non tutto, ragazzi, perché io non ho... Io da quando ho cominciato a parlare, io ho detto, io vi ho detto che la cosa sbagliata non è pensare che è tutto denaro, è pensare che sia solo amore, che è esattamente il contrario dall'altra parte. Io vi sto dicendo che un matrimonio è qualcosa di molto più complesso della semplice storia d'amore. La semplice storia d'amore, magari, perché a qualcuno è fortunato, i miei sono stati felici per 40 anni. Quindi dovrei dire, cazzo, il matrimonio è questo. Però i miei erano anche un'eccellente impresa lavoratrice, erano anche un eccellente sistema di gestione delle risorse, erano tante cose. Il problema è quando tu pretendi che sia soltanto amore. Non è mai soltanto amore il matrimonio. Non è nella storia dell'umanità. Non c'è mai stato un matrimonio solo d'amore. A parte casi sporadici, che però esistono evidentemente, nessuno li nega. Però in una comprensione sociologica del matrimonio, prescindere dalla strategia di promozione sociale, dalla strategia di alleanza tra gruppi e forze.
Perché magari quando vai a chiedere un mutuo, eccetera, se sei sposato, comunque c'è le agevolazioni che se tu stai in coppia e non sei sposato non ce l'hai per dire, per il livello dei bambini.
Chiaramente, però questo già parla del matrimonio oggi, ragazzi. No? Oggi è un po' diverso perché ci sono una serie di politiche e tutta quello. Però qui parliamo di un matrimonio nell'ambito della storia. Le famiglie reali e aristocratiche hanno vissuto per secoli soltanto così, con alleanze matrimoniali, con matrimoni mirati, con tutta una serie di questioni, e le altre facevano lo stesso in piccolo. È chiaro che non ti sposi per ampliare il tuo regno alla Polonia, ma ti sposi perché i tuoi traffici non solo vadano verso Genova, ma arrivino pure ad Amalfi, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi il matrimonio era lo strumento tipico di promozione sociale. Poi quando capitava quello che era innamorato, ci scrivevano il dramma. Romeo e Giulietta quello sono, no? Chiaramente. Due che non potevano sposarsi gli uni con gli altri perché c'erano le famiglie che studiavano e tutte le varie questioni, e che invece l'amore trionfa. Molto bello. Però, ripeto, sono casi rari. Questo è il problema. Mi dispiace di rompere questa fiaba, perché mi rendo conto che sia brutto, però insomma, ripeto, comunque capita. Potrebbe capitarle, nessuno lo nega. Nella gran parte dei casi, sociologicamente parlando, il matrimonio è uno strumento complesso di gestione del proprio futuro e del futuro della propria famiglia, che è ancora più importante, ai tempi perlomeno lo era. Per cui, se io voglio arrivare qui, in questo periodo mi sposo qualcuno che sta qui, o uomo o donna, a seconda dei casi per le cose. Oppure, se sono maschio, perché qui diciamo che il sessismo era piuttosto marcato, se sono maschio ho altre due opzioni: o vado nell'esercito o me faccio prete. Due delle le strategie di base. Perché? Perché l'esercito, come diceva Napoleone, ciascuno ha il bastone di maresciallo nel suo zaino, cioè se tu sei bravo come guerriero, come soldato, ti riconoscono la cosa, e seppure sei di umilissime origini puoi diventare ufficiale, puoi arrivare addirittura al massimo grado del maresciallo. Idem per il clero, no? Il clero, la Chiesa da questo punto è sempre stata, da questo punto di vista, è sempre stata molto attenta. Quelli bravi, secondo i loro canoni, ovviamente, vanno avanti. Per cui c'erano due campi nei quali tu potevi migliorare la tua condizione, il prestigio, perché qui chiaramente, ragazzi, non c'è soltanto un problema di privilegi, benefici, opportunità, ma c'è anche un problema di prestigio. Lo status è un problema di riconoscimento, di quello di cui abbiamo appena parlato. No? Lo status vuol dire che la gente ti vede e sa chi sei o cos'hai oggi, fondamentalmente, perché più o meno l'idea è quella. Però funzionava così, tant'è che nelle società premoderne e a lungo anche nella moderna c'erano dei simboli di appartenenza, no? Se voi andate a vedere i vestiti da cerimonia dell'Ottocento, del Settecento, c'erano coccarde, nastrini, sembravano tutti delle uniformi. Perché? Perché i capi gilda volevano che tutti sapessero che loro erano capi gilda, perché dava loro una titolarità a diritti, a privilegi, a trattamenti, eccetera. Cioè loro erano attentissimi a questo, e quindi c'erano tutta quanta una serie di accessori che servivano a dire all'altro con chi avevi a che fare, il che tra l'altro è comodo. No? Perché tu sai con chi hai a che fare, rischi meno. Sapete la famosa frase dell'oggi: lei non sa chi sono io, che ovviamente è una frase che spesso e volentieri viene usata in modo, come dire, truffaldino o comunque poco adeguato, però si rifà questo discorso, cioè tu mi stai trattando come se fossimo pari, invece io a te e tutte quelle cose, no? Il Marchese del Grillo e compagnia cantante. Però è un problema che abbiamo anche noi oggi. Quindi, come vedete, la società precedente aveva tanti difetti, ma in termini di rapporti interpersonali era decisamente saggia, nel senso che tu difficilmente ti trovavi nella condizione di fare la famosa gaffe. Sapete cos'è una gaffe, no? Non lo facevi perché era difficile che tu potessi farlo, nel senso che ti trovavi davanti gente che ti diceva chi era, e tu te dovevi regolare di conseguenza. Poteva essere seccato, ma anche tu potevi essere uno che, come dire, c'era anche la parte positiva della questione. Guarda, oggi la questione è molto più complicata, perché se ci fate caso, quali sono le uniche professioni che mantengono l'ostensione del ruolo? Quelle che hanno a che fare con la salute e con la sicurezza. Dottori e polizia, esercito. Quelli li riconosci, gli altri no.
Però per noi quotidianamente a livello sociale, secondo me un po' rimane, cioè come ti poni.
Oh, assolutamente rimane.
Uno che incontri già che cravatta, e come ti poni uno che incontri con una t-shirt.
Esatto, però questo ho raccontato ieri in classe. Io insegno cominciato a fare esami nel 90, mi pare, sì. Ed ero giovane, evidentemente. Allora, mi vestivo così, sono sempre stato un po' strano. Quindi uscivo dalla sala dell'esame e c'erano fuori i vostri colleghi, mi dicevano: come andate, come andate? Io facevo bene, ho bocciato parecchi, e quelli diventavano bianchi. e mi divertivo come un bastardo che ero, perché era troppo divertente. Perché giocavi col ruolo? Oggi col ruolo ci giochi. Cioè, tu hai bisogno di sapere chi è l'altro, ma l'altro lo sa perfettamente e può benissimo far finta di essere qualcun altro oggi, perché oggi i segni dello status sono blandi, a dir poco. Quelli erano segni che se tu per caso li rubavi o li usavi a sproposito ti carceravano o ti ammazzavano. Non era così tranquilla, cioè tu non potevi far finta di essere il capo della gilda degli orafi. Dovevi essere il capo della gilda, perché se te mettevi la sua coccarda e non lo eri, te scrocchiavano. Oggi su questa cosa, per tutta una serie di motivi relativi all'apparenza, a un strano senso di pari dignità interpretato in modi buffi, eccetera, noi siamo convinti che questa cosa sia finita, ma non è finita per niente. È diventata soltanto meno leggibile la società, perché tu ti trovi davanti dei personaggi che potrebbero essere qualcosa, ma magari non lo sono, non lo sai, te lo dicono loro. Te fidi? Vedremo che la fiducia è uno dei beni meno, come dire, diffusi del periodo, non a caso. E questo deriva dalla famosa metropoli di prima, perché quando tu improvvisamente ti trovi con tutta sta gente intorno, qual è l'unico metro che hai per decidere chi sono? L'apparenza. Improvvisamente l'abito fa il monaco. Quello è il problema. Ecco perché noi siamo così attenti all'apparenza. Perché è l'unico modo attraverso il quale possiamo comunicare agli altri tutta una serie di informazioni su di noi e sul nostro status, che ci piaccia o no, ragazzi. Il nostro status noi lo non sappiamo d'averlo, finora non sapevo d'averlo, ma ci state molto attenti e ci lavorate, e ci lavorate parecchio. Questo è il bello, per cui vi dicevo all'inizio, guardate, tutti siete sociologi, perché tutta la famosa strategia che c'è attualmente sui social media, i follower, le cose, secondo voi cos'è se non un problema di status? So che è terribile dirla pure questa, però purtroppo la dobbiamo leggere in questo senso, no? Tutta la famosa faccenda delle codifiche delle immagini di Instagram, tutte queste cose nascono come momento di gioiosa condivisione. È vero. Il problema è che immediatamente dopo vengono prese e qualcuno dice: sai che c'è, allora io, anche se c'ho un fegato così, sono un cazzato nero, però guarda, sto splendidamente, schiatta, ed è tutta così. No? Allora ti fai i filtri, ti fai i modi per far finta di vivi da un'altra parte, gli sfondi che non hanno nulla a che vedere con dove stai. La menzogna è istituita proprio a regola d'arte e regola di vita, e noi ci stiamo dentro fino a qua. No, oggi abbiamo i deepfake. No, vuol dire che potreste fare un video nel quale io sto facendo lezione dicendo parolacce a tutti e toccando la gente. Io non l'ho mai fatto in vita mia, però il video c'è. E chi mi salva poi? Teniamolo presente, perché ragazzi, so che so quello che porta le cattive notizie, però il mondo è un posto non proprio particolarmente accogliente ancora oggi, anche se ci raccontiamo tante cose in proposito. Per questo vi dico, paradossalmente, quel mondo era molto più facile da vivere del nostro, perché comunque c'erano delle regole ed erano condivise. Potevi essere dalla parte sbagliata o dalla parte buona, comunque il fatto che esistano delle regole condivise cui ti adegui ti rende la vita più semplice, perché puoi concentrarti su altro. Invece se tu sei perennemente a chiederti come faccio a far sì che capiscano chi sono e quindi ottenga quello che, quindi tutta sta serqua di influencer che pur di andare da qualche parte, sì, ma vengo, ma m'offri il pranzo, la camera, la vista migliore, stancante, da morire. E poi sti follower esisteranno, non esisteranno? C'è Elon Musk che si stanno avanti da quanti mesi, so che va avanti, compro Twitter, non compro Twitter, ci sono i bot, non ci sono i bot, perché tu ti eri mai immaginato che sti milioni di cose, di follower fossero tutti umani e non ci fosse qualcuno che ha creato un bot, che ha creato gli account falsi con i quali poi fai mettere i like e tu quindi c'hai un sacco di follower dei quali che non esistono? Vedete quanti spazi ci sono per la creatività nel bene e nel male, più nel male ultimamente, perché purtroppo ci abbiamo sto fondo un po' così, però in questo campo questo non succedeva. Qui se vedevi uno che sembrava una cosa, di solito lo era. Poi che succede? Arriva l'industria, l'azienda, la fabbrica. Ve l'ho già detto qual è il problema dell'azienda, della fabbrica e dell'industria? L'altra volta, non credo. Per carità, quella senz'altro, ma non era in questo discorso, no. In questo discorso il problema è che c'è questa incredibile opportunità, come direbbe un venditore immobiliare, di lavorare, no? Di questa cosa, tutte queste fabbriche dove devono andare a lavorare le persone. A qualcuno viene in mente come mai non è così immediata la questione? Posto quello che abbiamo detto degli status ascritti, perché non è così semplice? Incredibile il mondo quanto è strano certe volte, ragazzi. Però la questione sta nel fatto che quelli devono andare a fare gli operai. E le fabbriche sono appena comparse.
Non sanno come funzionano i macchinari.
No.
Non c'è spazio. Non c'è spazio.
No.
Non sanno il lavoro che devono
fare. No.
Non sanno lo status che gli sono.
Più vicino, il problema è che non ci sono dei padri operai, ragazzi. È semplice. Cioè, se io devo fare il lavoro di mio padre, chi è che va a fare l'operaio che non c'è mai stato l'operaio? Sembra banale, però non lo è. Se tu sei nato e devi fare il bottaio, fai il bottaio. Se tu sei nato e fai la mezzadra, fai la mezzadra. Chi lo fa l'operaio?
Inizialmente.
I bambini erano sempre figli dei padri che facevano qualcos'altro. Le regole sono complicate. È quello uno dei punti. Vanno bene fino a un certo punto, poi è un momento in cui te si incastrano le cose. Fino ad allora non è che non fossero comparse nuove professioni, ma erano state tutte, come dire, reinterpretate e infilate in qualche gilda preesistente. L'operaio non c'era verso, perché faceva un lavoro che era talmente nuovo, talmente mai udito, talmente sconvolgente, stupefacente, usate quello che volete, strabiliante, che non lo potevi infilare da nessuna parte. L'operaio era nuovo. Quindi vediamo che uno dei problemi di questo mondo comodo è che non gestiva bene il mutamento. Gestiva bene un mutamento lungo, di generazione in generazione. Quindi a te pareva che il mondo non cambiasse, anche se pian piano cambiava, magari se ne accorgeva tuo figlio, per il quale poi sarebbe rimasto uguale, poi per il figlio di lui si sarebbe cambiato qualcosa, però andava piano. Improvvisamente le cose accelerano e il sistema non regge l'accelerazione. Quindi che deve fare? Una sanatoria, come diremmo noi oggi, ovvero sia, improvvisamente c'è il liberi tutti. Chiunque abbia anche qualunque tipo di appartenenza può fare l'operaio. E se li portiamo tutti in fabbrica, pare che tutto, no? Abbiamo salvato capra e capra? No. Perché fatta l'eccezione, di solito, le cose poi seguono. Cioè, una volta che avvii un processo, non è che quel processo poi si ferma e rimane lì. Perché pian piano qualcuno si comincia a chiedere: ma se io non devo più fare il lavoro di mio padre, perché devo essere del partito politico di mio padre? Perché devo dar retta alla posizione, devo rimanere chiuso nella posizione sociale di mio padre per tutta la vita? Perché non posso avere la religione che voglio? Perché non posso avere... eccetera, eccetera, eccetera. Quello di operaio è il primo status acquisito. E noi possiamo definire tranquillamente la modernità come il tempo in cui gli status da ascritti diventano sempre più acquisiti, che è uno dei pregi con i quali noi definiamo il periodo, ovvero sia ognuno di noi è in grado di scegliere ciò che vuole, fino a non sappiamo dove. Però ci siamo fin qui? Allora, fatemi un esempio di status ascritto, per favore, oggi. Provenienza, meglio. Complicato, ce so ancora, vi piaccia o meno ce so ancora, però pure quelli sono tutti travestiti, è complicato. L'età, che è legato all'atto, il problema è che l'atto della nascita noi l'abbiamo ridotto a una, come dire, a un atto di ingegneria, però nessuna delle culture dell'umanità finora l'aveva fatta sta cosa, e l'atto di nascita resta un atto importante. Noi nasciamo comunque ancora oggi in famiglie che hanno degli status, quindi che ci piaccia o meno partiamo da una situazione che è predefinita. Questo è uno. Il momento in cui nasciamo segna una nostra età, che ci piaccia o meno, quindi pure quella è ascritta. Nasciamo con una certa configurazione fisica, quindi ancora il sesso, perlomeno a livello di partenza, è ascritto. Direi basta, in linea di massimo.
Religione? No.
Si può discutere, di quella possiamo parlarne, meno male che l'hai menzionata, perché normalmente quando parlo delle dimensioni dello status, la religione non ci pensa mai nessuno, invece è stato uno dei peggiori problemi che abbiamo avuto per 3000 anni, ma improvvisamente pare che abbiamo risolto tutto, meno male che la menzioni, perché almeno ne parliamo, però tendenzialmente sì, per certi versi almeno parti comunque da una situazione predefinita anche lì. Comunque, come vedete... Beh, poi puoi fregartene, ti giuro che puoi fregartene anche se lo fanno, però comunque, ad ogni modo, sì, diciamo che c'hai una certa pressione in una certa direzione. Però comunque il punto centrale della faccenda è questo, ovvero sia che oggi il racconto, diciamo la narrazione, la retorica con la quale affrontiamo questo argomento è quella di una totale libertà da qualunque tipo di interferenza esterna, che però purtroppo non è vera, è soltanto proclamata. Perché se noi andiamo a fare un piccolo esame attento delle varie questioni e dimensioni dello status, ci accorgiamo che la provenienza, la nascita ancora pesa. C'è poco da fare. Continua a pesare, probabilmente peserà ancora a lungo finché non cominceremo a interpretare il concetto di democrazia in un altro modo, sempre che si riesca a farlo, vabbè, comunque. Diciamo che questo non ci riguarda. Quello che ci riguarda è questo, ovvero sia che dalla società di status ascritti, quindi immobile, predefinita, ordinata, oleata se vogliamo, con un funzionamento piuttosto tranquillo, noi passiamo a un altro tipo di società dove non funziona più questa cosa qui, ma funziona una cosa di questo genere. Mo, scusate la mia pessima capacità di disegnare, ma... noi dalle cerchie concentriche passiamo alle cerchie che si intersecano. Perché? Perché noi facciamo delle scelte imprevedibili. Siamo, no? Status acquisito, quindi io posso fare una professione, posso votare un partito, posso fare uno sport, posso partecipare a un qualche tipo di ONG, ma non è che queste necessariamente debbano essere coerenti le une con le altre, a me piacciono, quindi so io il criterio di scelta. Quindi io invece di trovarmi all'interno di un mondo ordinato nel quale le cose filano, mi trovo qua, in questo piacevole finimondo, che è molto divertente per tanti versi, però ha dei problemi, forse avete cominciato ad accorgervene anche voi. Ovvero sia, crea quelli che noi chiamiamo conflitti di ruolo. Perché? Perché il ruolo non è gratis. Il ruolo comporta una serie di cose che vanno fatte. Allora, mentre in questa situazione qui, tutti quegli obblighi in qualche modo erano già armonizzati a monte, quindi non capitava che tu dovessi trovare a fare una cosa per questa cerchia mentre avessi dovuto farla per quell'altra perché erano armonizzate, qui non è detto, non è affatto detto che tu te trovi regolarmente a poter fare tutto quello che dovresti, a meno che tu non abbia dei cloni. Perché? Perché tutti quei ruoli, i cerchi, ognuno di quei cerchi è un ruolo, e tutti quei ruoli hanno delle aspettative. Cioè c'è qualcuno che si aspetta che tu faccia qualcosa, e se un pomeriggio tu te devi trovare a fare il buon padre che guarda la partita di pallone del figlio, il buon lavoratore che ha una riunione con i capi della questione, il buon amante fedifrago che ha appuntamento con la sua o il suo partner d'avventura, tutto in quel pomeriggio, che fai? Scappi urlando di solito perché non hai grosse alternative, oppure comunque ne scegli uno a scapito degli altri. Questo è il conflitto di ruolo. Il conflitto di ruolo è quando tu dovresti fare nello stesso momento cose che non puoi fare, o temporalmente o per una questione di più ampia, perché ci sono anche le questioni più ampie. Noi conosciamo di solito il conflitto di ruolo, per esempio, nella figura del giudice o del membro di una giuria. Non so se siete mai stati scelti per questo genere di cose. E vi viene chiesto di dichiarare di non avere alcun legame con coloro che verranno giudicati fino alla terza generazione di sopra, alla quarta generazione di sotto. Perché? Perché è ovvio che laddove si dovesse sovrapporre un ruolo secondario e un ruolo primario, non è detto che tu potresti rimanere oggettivo e distante, no? Un giudice non può giudicare suo figlio. Come fa? che il ruolo di padre e quello del giudice cozzano. Padre salverebbe ogni scarrafone bella mamma sua, il giudice magari deve condannarla a morte, evitiamo. Allora, se c'è un avete visto anche nelle indagini, in tutti i thriller che vedete in televisione, no? Se c'è un coinvolgimento personale di qualcuno, quello viene automaticamente. Perché? Perché i legami primari, come dicevamo prima, sono spesso e volentieri molto più potenti di qualunque pretesa formale ulteriore. Quindi tendenzialmente sarebbe meglio evitare anche quello. Tu vedete che ce ne sono una miriade di esempi, questi sono quelli più, diciamo, più evidenti e più chiari, però noi ci troviamo spesso e volentieri in situazioni di questo genere, no? Anche all'interno della stessa istituzione. Io mercoledì prossimo, no, fra due mercoledì, non potrò fare lezione perché dovrei stare a Narnia a fare lezione, ma devo anche andare al Consiglio di Dipartimento a Perugia. E come faccio? Facciamolo online? No, perché c'è il rinfresco, se capite. Il rinfresco effettivamente tutto sommato richiede una presenza, perché ti nutri, è divertente, una volta che poi c'è anche divertente ci vai, però capite che sono piccoli conflitti di ruolo. E dentro lo stesso ruolo, oltretutto, per cui figuriamoci quando poi comincia a mischiare i ruoli che cosa può capitare. Quindi, come vedete, già uno dei motivi per gli psicofarmaci di cui parlavamo prima è qua. Tu sei perennemente sul filo del rasoio, perché qualunque cosa tu faccia capita che magari ti chiama l'amico famoso, quello di cui parlavamo prima, no? E ti dice: oh, guarda, ci siamo lasciati, sono disperato, mi uccido. E quindi tu devi partire e c'avevi da fare al riunione del lavoro, c'avevi da andare a giocare con gli altri a calcetto, c'avevi da andare a vendere una cosa che stavi cercando di vendere da 6 mesi e finalmente eri tutto così, anche perché poi il mondo pare che te lo faccia apposta, secondo la famosa legge di Murphy, per cui tu per mesi non succede mai un cazzo e poi a un certo punto un giorno tutti che ti chiamano e dici: oddio, il mondo vado. Ecco, allora quelli sono alcuni degli esiti di questo discorso, no? Noi siamo perennemente esposti a potenziali conflitti di ruolo. Ci siamo fin qui? Allora, perché uno dei principali conflitti di ruolo vi interessa particolarmente? Perché si rifà a quello che dicevamo dei rapporti primari e secondari, ed è quello tra vita privata e vita lavorativa. Il conflitto tipico di ruolo è quello. Voi guardate, che ne so, l'80% della produzione di fiction esistente, c'è sempre qualcuno che doveva stare coi figli quando facevano il saggio e non c'è stava, doveva stare coi figli quando si laureavano e non c'è stava, doveva stare con la moglie quando andava in ospedale e non c'è stava. Perché non c'è stava? Perché era al lavoro. No? Il che ci dice, in termini sociologici e di valore, che dal nostro punto di vista globale, quindi quello che pretendiamo sia condiviso, l'istituzione economica è più importante dell'istituzione familiare, che ci piaccia o no. Poi quando tu chiedi, tutti ti dicono che la cosa più importante è la famiglia e gli amici. Poi nella prassi sta cosa però purtroppo regge poco. Terribile, eh? Mi rendo conto che devo fare. A me non è che piaccia, eh? Anzi, io diciamo che di solito quando ho i miei conflitti di ruolo vince sempre la parte sbagliata, quindi vado benissimo. Però devi potertelo permettere e avere il coraggio di farlo, è semplice. Nella gran parte dei casi vince il lavoro, perché il lavoro ti viene piuttosto per le palle, ma c'è ancora di più. Il lavoro lo sa che la famiglia è un problema. Dopodiché noi ci lamentiamo perché la natalità decresce, perché diventiamo sempre più vecchi, no? Non so se vedete quanto siamo particolari, però nello stesso tempo, soprattutto qui da noi, i genitori non hanno, i maschi non hanno lo stesso tempo per stare con i figli delle madri, le madri quando partoriscono le cacciano via perché perdono tempo, come se fosse un problema di qualcun altro il fatto che, no, il gruppo dovrebbe procedere. Se dovessimo mettere in ordine le priorità, avere una prole sana, preparata, intelligente è quello che dovrebbe volere qualunque Stato, prescindendo dal lavoro. Invece noi abbiamo dei lavori che fanno in modo che tu non abbia una prole, o che se ce l'abbia non la possa badare, e questo lo vedremo che porta una serie di problemi piuttosto seri. Quindi capiamolo, il mondo funziona, oggi funziona così. Quando tu crei, soprattutto nel mondo anglosassone, hai un profilo di lavoro piuttosto importante, c'è quasi sempre la clausola sotto no strings attached. Che vuol dire no strings attached? Qualcuno?
Legami stretti.
Scusami?
Niente legami stretti.
Esatto. Senza legami. Vuol dire che tu non devi avere una famiglia. Facile. né famiglia né amici, perché quando tu entri nella multinazionale, oggi sei qui, domani mi serve che vai in Brasile, vai in Brasile, non mi devi rompere i coglioni. Se tu c'hai famiglia e amici, tu dici, ma io veramente dovrei avere la partita, il figlio, quelle cose lì, no, vai, ci stai 3 mesi in Brasile, poi vai in Thailandia. Così funziona, ragazzi. Funzionava, non lo so, adesso dopo il Covid, tutto il casino, le guerre, magari qualcosa di meglio ce l'avremo. Però comunque il mondo del lavoro è sempre stato ferocemente contro i legami familiari. Perché non gli conviene. Non sei abbastanza produttivo per il mondo del lavoro se devi pensare a tua moglie che ha le ubbie, tuo figlio che ha mal di gola, i fratelli, le zie, i genitori. I genitori, come dicevamo, no? Il mondo è andato avanti, viviamo molto più a lungo, già, così tu te trovi a 60 anni con un padre, per fortuna, di 88 che lo devi badare come un figlio. E vi giuro che succede, perché guarda caso, ce l'ho. Quindi, ne parliamo per, come dire, no? Non è che la società mi aiuta, no, sono problemi miei, soprattutto in Italia, il resto del mondo meno. Però in Italia, figli, genitori anziani, malati, problemi, tutti i problemi della famiglia. Quindi tu in quello ci devi mettere pure questi dei ruoli, perché io l'avevo lasciati fuori, ma mo vengono. Per cui tu sei pure il badante, sei pure l'infermiere, sei pure tante altre cose. Chiaro? Perché è un po' un problema. Allora capite che la questione del rapporto tra lavoro e vita personale è una questione complicata. Soprattutto quando... Abbiamo già parlato del lavoro? Sì. In che modo? Dicendo che è finito oppure...
No, con l'università che...
Ah, ecco, no, vabbè, allora no, la parte brutta ancora non l'ho detta, bene, perfetto. No, vabbè, era per sapere. Allora. Sì, 10 ore. Noi dovremmo finire alle 2. Gliela fate a fare altra mezz'oretta e andiamo via, perché se chiudiamo poi dopo ci si allungano i tempi. Ok. Allora... Diciamo quindi, fin qui ci siamo? Ruoli primari, ruoli secondari, status primari, sta scritti, status acquisiti, conflitti di ruolo, eccetera, eccetera, eccetera. Problema dei valori, lo affrontiamo in modo estremamente rapido perché è un tema di quelli che mi sfibra, anche a voi, perché i valori sono degli oggetti estremamente peculiari. Ma non possiamo far finta che non ci siano, perché sono per fortuna una delle cose costituenti del sociale, quindi insomma, però vediamo un po'. Se riusciamo a... Come vi dicevo poco fa, mi trovo in una situazione di conflitto di ruolo. Ok? Poniamo che siano tutti ruoli normali, quindi non ce n'è uno in cui sono spacciatore che devono consegnare la cocaina, quel che lasciamo fuori, perché se no... Allora, tutti ruoli normali, tutti sanciti, tutti badati, tutti regolamentati potenzialmente, e non c'è verso che io lo faccia. Come scelgo? Che ne posso fare uno. O scappo urlando, come dicevo prima, e buonanotte suonatori, però di solito io scelgo una cosa. Come la scelgo, sta cosa? Su che base? Oh, e l'importanza da dove la mutuo?
Da me.
Dal valore che do alle cose.
Dal valore che do alle cose? Basta il valore che do alle cose?
Anche da quella che è più urgente, più pressante, diciamo.
Allora... Come vedete, abbiamo due prospettive che sono coesistenti.
In teoria dal valore delle cose.
No, non in teoria, c'è anche quello. Il problema è esattamente lì. Ovvero sia, noi abbiamo un sistema di valori. Cos'è un valore? Allora, qui vi introduco un aggettivo complicato ma interessante, che è contraddittoriale. Cosa vuol dire contraddittoriale? Vuol dire composto da dimensioni non riducibili l'una all'altra. L'uomo è contraddittoriale. Perché? Perché l'uomo è fatto di carne e spirito, tanto per riprendere quello che dicevamo prima. È fatto di ragione ed emozioni, e non o. So se è chiaro. Contraddittoriale vuol dire che è complesso, anche potremmo definirlo così. È fatto di dimensioni che non sono necessariamente logicamente compatibili, però sono lì. Tu sei buono e cattivo. Però succede. Spesso e volentieri. No? Contraddittoriale è un aggettivo che prende atto della complessità e del reale, mettiamola così, per renderlo più semplice. Ok? Il valore è un oggetto contraddittoriale. Se ci stiamo attenti, vedremo che sono tutti oggetti contraddittoriali. Cioè, non c'è quasi niente che è soltanto una cosa. Difficilissimo. Però diciamo che il valore di questi è uno dei più Perché? Perché il valore già nell'utilizzo che facciamo del termine è contraddittoriale. Perché noi chiamiamo valore la libertà, l'ideale, la patria, ma chiamiamo valori pure lingotti d'oro. Com'è? Sono due cose che non dovrebbero entrarci niente l'una con l'altra, però le parole ci aiutano, le parole sono importanti, ragazzi. Le parole ci fanno capire quanto noi capiamo poco del mondo, e lo capivamo prima di solito, perché guarda caso, usando queste parole, ottieni cosa? Ottieni una, quella che Wittgenstein chiamava un'aria di famiglia. Noi potremmo chiamarla anche un campo semantico. Però comunque è un campo all'interno del quale alcune cose costellano, anche se non parrebbe. Cosa sono i valori? Sono cose per le quali sei disposto a sacrificarti, ad agire, patire, eccetera. Lo puoi fare per i valori, ma lo puoi fare anche per i valori, sempre quello. Da un punto di vista sociale, i valori sono i criteri, in linea di massima, che un gruppo si dà per predisporre le sue priorità. Visto che una società non ha risorse infinite, perché se ce l'avesse il problema non ce lo vorremmo ovviamente, non faremmo tutto, e buonanotte. Quindi ha poche risorse, molte necessità, e deve decidere come allocare queste risorse. Quindi, come vedete, tra valori e politica, per esempio, ci dovrebbe essere, e qui il condizionale è di prammatica, ci dovrebbe essere un rapporto, no? Allora, quindi i valori in qualche misura mi danno un quadro degli aspetti salienti, degli aspetti significativi, degli aspetti qualificanti di una cultura. Dovrei averlo detto bene stavolta, mi sembra che filava. Ok, allora, se questo è vero, esiste un set di valori condivisi. Oggi non abbiamo tempo, ma se facessimo una esercitazione, come quando avevo un po' più di tempo nelle cose, vi direi, scrivetemi per favore un set, quello che pensate essere il set di valori condivisi, e scopriremmo che ce ne sono 30 diversi. Come mai sono condivisi? Dovremmo essere tutti d'accordo. Diciamo che in generale c'è un certo, no? Una certa renitenza e reticenza nel riconoscere quali sono purtroppo i valori condivisi. Allora, in generale vi dicevo che noi diremmo famiglia, amici, divertimento, tempo libero, lavoro. Dopodiché nella prassi invertiamo, il lavoro diventa di solito l'istituzione chiave, no? Le istituzioni sono, diciamo, i modi attraverso i quali i valori si danno a vedere nel panorama organizzativo della società. Per cui l'istituzione economica oggi è quella più importante. È inutile che famo finta di niente, perché purtroppo è così. Le nostre scelte nella gran parte dei casi si uniformano, o comunque si adeguano a quelle che sono le pretese della variante economica, della dimensione economica. Però c'è anche un altro set di valori, perché noi siamo personaggi contraddittoriali, a volte schizofrenici, e quindi ci sono i nostri valori, come diceva giustamente lui. E non è detto che l'un set e l'altro collimino. Di solito sì, nel senso che ci sono gli stessi valori, ma spesso sono messi in un altro ordine. E questo è uno dei punti interessanti del conflitto di ruolo. Perché nel conflitto di ruolo tu devi riuscire a gestire la tua struttura valoriale rispetto all'altra struttura valoriale. Perché, per esempio, nel discorso del conflitto lavoro famiglia, la risposta è facile: tu fai quello che ti serve lavorativamente oggi, o perlomeno sarebbe questa, diciamo, nella percezione generale. Poi lo fai? Spesso sì, tant'è che poi hai film di quelli che appunto avrebbero voluto essere dei buoni padri, ma non sanno manco chi è il figlio, perché erano sempre da qualche altra parte. Quindi capita spesso e volentieri, ma ci sono pure quelli che fanno i buoni padri e non hanno delle carriere particolarmente brillanti. Perché il lavoro non perdona di solito su queste cose, mi spiace dovervelo dire, ma è raro che tu venga apprezzato come buon padre. Perciò, però sono spesso e volentieri scelte tue. Chiaro? Quindi il conflitto di ruolo ci mette davanti a questa percezione della questione. Uno, che una cultura non è così omogenea come ce la raccontano. Ogni cultura è un luogo di orientamenti valoriali diversi, tant'è che l'esistenza stessa della democrazia lo certifica questo, ragazzi. La democrazia doveva essere il modo attraverso il quale coloro che avevano valori diversi si affrontavano senza spararsi. nasce da lì, tu sei partigiano, che altro dovrei essere? Questo è il punto, non è mai, si è mai detto che tutti devono essere d'accordo, anzi la democrazia serve esattamente a gestire i disaccordi, quella è l'idea. Per cui figuratevi quanto è lontano da quello che ci stiamo raccontando negli ultimi 30 anni. Pare che se sei d'accordo con qualcuno sei un criminale, è normale, dobbiamo soltanto metterci d'accordo, il famoso inciucio. Quindi come vedete è tutto stato tradotto in termini che non hanno niente a che vedere con l'orientamento iniziale. Quella serviva per evitare che tutti quanti i guelfi e i ghibellini piassero la barda, i forconi e le torce e semenassero come tamburi, che noi lo sappiamo piuttosto bene, visto che in Italia continuiamo a farlo anche adesso, figuratamente o meno, quindi ne siamo al corrente. Però è normale che una cultura ospiti diverse posizioni di valore. È normale, tutte le culture lo hanno sempre fatto, non c'è nessuna cultura monolitica, c'è nessuna cultura dove sono tutti d'accordo, tant'è che quando qualche votazione, tipo le ultime del nostro eccellente autocrate moscovita, arrivi con la gente che al 98,2 è d'accordo, tu dici sì, vabbè, ancora. A Roma si direbbe l'allero, però insomma di fatto no, ma quando mai c'è il 98% della popolazione che è d'accordo su qualcosa? Sarebbe insensato, tant'è che si chiamano maggioranze bulgare, lo saprete suppongo, no? Perché in Bulgaria c'era un sistema talmente oppressivo che tutti votavano come gli veniva detto, e quindi da allora usiamo l'aggettivo maggioranza bulgara quando qualcuno esagera. Però il punto centrale è questo: il mondo sarebbe bello perché è vario, quindi ognuno di noi la vede in un certo modo. Il fatto che si siano trovati degli strumenti che dovrebbero permettere la convivenza di diverse posizioni è un arricchimento, non è casuale che tutti dicano che tutto sommato la democrazia con tutti i suoi difetti non è male, perché sancisce il diritto, la dignità di posizioni diverse, o sanciva a seconda dei punti di vista, perché ultimamente questa cosa si è un po' persa, però vabbè, ad ogni modo, teoricamente la cosa stava così. Perciò, valore come orientamento per molti versi, orientamento all'azione individuale, orientamento all'azione collettiva, criterio di messa in ordine delle priorità, risorse, desideri. Tutto quello che noi facciamo in qualche misura rientra in una logica valoriale, anche se non ce l'abbiamo presente, anche se non l'abbiamo esplicitata, però più o meno è riconducibile. Se fai un po' mente locale ti rendi conto che tu ami fare certe cose perché tutto sommato, se ci guardi bene, un valore c'è sopra. A me piace aiutare il prossimo, quindi c'è un valore della solidarietà che è in ballo, lo vivo, mi dà soddisfazione, dà senso a quello che faccio. Il valore, ragazzi, è uno degli elementi del senso della vita. L'idea che uno possa fare cose soltanto per denaro a noi ripugna, però accade. Il che vuol dire, ragazzi, che il denaro è un valore, anche se ci fa schifo. E fa schifo a quasi tutti, io sono 20 anni che dico questa cosa e tutte le classi mi guardano come se fossi un mostro. Però poi fatevi un giro fuori e ditemi che non è vero. Io lo so, lo abborro, io non ho mai seguito, tant'è che faccio il docente universitario, che vi giuro non è una carriera economica vincente, quindi figuratevi. Però no, nella prassi vedi che l'orientamento di moltissimi è quello. Poi ti dicono, ah, non ci sono più quello di una volta. No, ma ci sono quelle idee oggi, ci so, e come? Perché se il momento in cui tu decidi di operare per ottenere più denaro, stai facendo un atto valoriale. Vi ricordo che il lingotto d'oro è un valore pure lui, non è che è scappato da qualche altra parte, quindi lo capiamo. Però abbiamo questa sopravvivenza di certi tipi di atteggiamento, per cui secondo noi i valori sono qualcosa di molto elevato. Ora, sti valori cambiano?
Anche dei 10 anni ha dei valori diversi rispetto all'adulto di 70 anni, magari cambiano a seconda delle necessità, cioè proprio perché le necessità cambiano i valori.
Quello comincia a essere un atteggiamento un tantino paraculo, se devo dire, perché tendenzialmente il valore non dovrebbe avere questa mobilità, così mo mi conviene questo, lo faccio, poi domani mi conviene questo. Non era proprio quella l'idea. Però cambiano, ed è un po' un problema, perché noi, come dire, la massima efficacia del valore è che lo si percepisca come assoluto. Ecco perché è contraddittoriale anche. Perché per te deve essere assoluto, ma cambia, che tu lo voglia o meno. No? Noi siamo testimoni di una progressione storica dal 1800 ad oggi, in cui i valori sono cambiati ad una velocità inimmaginabile prima. ma cambiavano anche prima, tant'è che quando abbiamo detto la rivoluzione francese non è stato casuale, erano valori che si erano costruiti nel tempo, ma noi oggi abbiamo un cambiamento valoriale perfino esagerato, il che per certi versi spiega anche questa crisi dell'etica. Perché vi dico questo? Perché il valore, come vi ho detto, dovrebbe essere ciò che orienta la tua vita. Allora tu, noi sappiamo di tanta gente che è stata ed è disposta a morire per i suoi valori. Tu moriresti per una cosa che fra 20 anni non c'è più? Bella domanda, perché, no? Per questo nella tua proiezione, nella tua costruzione di te, percepisci il valore come eterno e quindi sei disposto a dare la vita per esso. Ma quel valore, sai, sapresti, perché lo sai ormai, che non è eterno. Al momento funziona così, ma fra qualche tempo, prima erano secoli, oggi è molto di meno. Pensate ai dibattiti sul divorzio quando ero piccolo, pensate alla prassi di oggi e vi accorgerete che quel tipo di configurazione valoriale non c'è proprio più. Pensate al tempo precedente quando il valore era l'onore. L'onore, Santa Madonna, oggi. Il tempo dei Volta Gabbana e parliamo di onore? No, evidentemente quel valore è finito, ma era un valore che fino al Settecento portava alla morte decine di migliaia di persone. Duelli, scontri, l'ira di Dio per una stupidaggine, addirittura era esagerato, però comunque. E oltretutto, come dicevo a degli amici industriali da poco, era anche estremamente economico. Pazzesco, ma vero. Nel senso che tu fai una valutazione economica di quanto spendi stringendo la mano a qualcuno o avendo due uffici legali che lavorano per mesi per produrre un contratto che poi verrà aggirato regolarmente da qualcuno. Cos'è economico? Stringersi la mano o tutto quell'altro casino di cose a cui siamo abituati oggi? No? Bastava un po', un briciolo d'onore, cioè il fatto che se tu dai una parola poi la fai. Non mi servono contratti, non mi servono avvocati, non mi serve un sacco di roba. Siccome oggi invece, come diceva giustamente lui, a me mi conviene questo, poi domani mi conviene quello, tu papi elegantemente in saccoccia, allora devo spendere delle cifre iperboliche. Ragazzi, voi non avete idea delle multinazionali cosa fanno quando devono stipulare un contratto. Non avete idea. Sono procedure lunghissime, farraginose, difficoltose, che costano milioni. Perché non ci fidiamo gli uni degli altri? Perché non riusciamo a riconoscere quanto sarebbe più opportuno avere un minimo di coerenza? Non dico tanto, ma un minimo. Ah, scelta. Comunque è una questione di valore anche quella. No? L'adattabilità al contesto pur di ottenere il massimo per sé è un valore come lo è quello dello ho dato una parola e la faccio. Sono due cose diverse. Oggi ho dato la parola e la faccio, è piuttosto buffo che accada, ogni tanto nella fiction qualcuno ancora c'è. Mi ha fatto ammazzare le risate Vampire Diaries, non so se l'avete visto, insomma c'è a un certo punto questo vampiro originale che dà la sua parola e la mantiene. Gli eroi della saga danno la loro parola, la tradiscono ogni volta, dopodiché si fanno, ma tu ti fidi di Elijah? No, dico, ma come no cazzo, sono 3 volte che lo freghi tu, quello ha sempre fatto quello che doveva, ma sarà lui che non se ne fida, ok. Però per noi viene normale, capito? Non mi fido di lui, lui è l'unico che ha dato la sua parola e l'ha tenuta, tu l'hai tradito 4 volte, l'hai coltellato, l'hai ammazzato, hai cercato di dargli fuoco, l'ira di Dio, però non ti fidi. Vabbè, ma vaffanculo allora, a un certo punto ti viene pure dal cuore. Ecco, però abbiamo questo atteggiamento un po' così, diciamo fariseo, per certi versi, per il quale sono sempre gli altri quelli cattivi, no, lo siamo spesso e volentieri pure noi, ragazzi, sappiatelo. Chi di noi non è riuscito a mantenere una promessa, non ha voluto mantenere una promessa, ha detto delle cose che poi non si sono verificate, capita a tutti, temo, no? Io sì, quindi non ho nessun problema, lo accetto perfettamente, rientra nel processo di conoscersi, ragazzi, siamo umani, quindi. E guarda caso, se guardate la musica, la scrittura, la fiction, il tema di cosa significhi essere umano sta diventando ovunque. È uscita l'ultima canzone di Coldplay e si chiama Humankind, ed è la decima che vedo, io sto facendo delle ricerche su questo, ma in 3 anni ne è uscita una carrettata, tutti che si interrogano che vorrà dire essere umano. Cerchi Muse, te scrivono Something Human, cerchi quel Rag and Bone Man e te scrive Human, e tutti così poi, manco a dire se facciamo dei titoli originali, sono tutti concentrati su che cazzo vuol dire essere umano, perché oggi è un po' un problema, visto questo avvicendarsi di valori che non è che ci stanno proprio particolarmente simpatici, sei umano quando preferisci lasciare abbandonare qualcuno al suo destino e fottertene perché così poi paghi meno tasse? Sei umano quando invece decidi di sacrificare la tua vita in favore di qualcun altro? Sei umano quando non è un tuo problema? Quando è che sei umano? Quando sei razionale, ripiamo Cartesio. Non vedo quando, perché se riapri un giornale ultimamente è un po' complicato trovare gente razionale, però potrebbe pure darsi, ma non mi pare che regga granché bene. Quindi cominciare a chiederselo potrebbe non essere del tutto una cattiva idea. Il problema dei valori è un problema che ci mette davanti a questa nostra contraddittorialità, no? Appunto, i valori sono oggetti che vengono percepiti come eterni, ma che cambiano. Cambiano nel tempo, cambiano a seconda delle condizioni culturali, cambiano assumendo delle forme e delle vesti che non ci piacciono particolarmente, ma sono quelle, ragazzi. Nel momento in cui io voglio fare il sociologo che non giudica, il sociologo che tenta di essere oggettivo, io come ragiono? Dicendo che il valore è ciò che ti spinge all'azione. Che noi tendenzialmente saremmo inerti, non abbiamo grandi voglie di fare cose, diciamo, quando qualcosa fa sì che tu ti muova, che tu prenda posizione, che tu ti impegni, quello è un valore. Per te perlomeno lo è. Ok? Quindi quando tu metti queste strutture diverse una vicino all'altra, hai la mappa accidentata del come fare a scegliere ciò che farai. Perché è quello che succede, no? Nel momento in cui ti trovi al conflitto di ruolo, rimani tu. Sei tu quello che deve decidere, perché non ce l'hai più i criteri. O ce l'avresti, ma non ti piacciono. Quindi, per un verso o per l'altro, devi ricorrere a uno di questi set, no? Di queste soluzioni che dovrebbero aiutarti. Spesso e volentieri ci riesci, spesso e volentieri no, paghi dei prezzi, però fa parte delle regole del gioco, ragazzi. Perché? Perché noi siamo qui, abbiamo optato per degli status scelti da noi, però le nostre scelte purtroppo vanno spesso e volentieri molto oltre quello che riusciamo a immaginare. Nel momento in cui tu scegli di assumerti un ruolo, è difficile che immagini che dopo 20 anni gli obblighi di quel ruolo ti creeranno dei problemi per un altro ruolo che nel frattempo non conoscevi ma ti sta a cuore. Noi non abbiamo questa capacità immaginare, ragazzi, non ce la facciamo. Noi siamo gente abbastanza nel breve periodo, possiamo immaginare che alcuni ruoli vadano lunghi, ma non altri. E le perturbazioni arrivano non subito, no? Lì per lì. Quando sei giovane, tante risorse, riesci a fare un sacco di cose, te pesano di meno, poi man mano che avanzi ti rendi conto che non ne fai più, non gli stai dietro, però ormai ti sei preso delle cose, hai ottenuto dei vantaggi, hai ottenuto dei privilegi, hai accresciuto il tuo status. Come fai? Te droghi di massimo, però no, a parte gli scherzi, lo fai, ma è pesante. È una conduzione, una gestione di vita molto più impegnativa di quanto non ci saremmo mai immaginati. E questo è un po' un primo acconto, diciamo, del problema della scelta, perché finora ci abbiamo girato intorno, però il momento in cui io passo dagli status ascritti agli status acquisiti, come vi dicevo prima, è il momento in cui io sono chiamato a farmi carico delle mie scelte. Prima no, ma adesso sì, perché l'ho fatta io queste scelte, non mi hanno mica obbligato, no? Non mi hanno obbligato a far parte dell'associazione di terzo settore, non mi hanno obbligato a far parte della dirigenza della squadra amatoriale di pallone, non mi hanno obbligato, nessuno, l'ho fatto io. Dopodiché però questa cosa non è che più me ne vado, se l'ho fatto poi dovrei comportarmi di conseguenza, dovrei essere all'altezza delle aspettative che tutti questi ruoli hanno suscitato in coloro che hanno a che fare con me. Ok? Quindi, che le cose vadano bene o vadano male, io sono senza alibi, che voglia o no, che mi piaccia o meno. Tendenzialmente noi siamo perennemente alla caccia di alibi, quindi vi lascio immaginare quanto è divertente questa situazione. Tant'è che poi cominci ovviamente a attribuire ad altri, no? Cioè, allora è il sistema sociale che non mi viene incontro, allora è quello che te pare, allora sono quelli che sono cattivi. Assolutamente sì, ma ne stavo parlando con dei colleghi vostri a un master recentemente, e io ho detto: ragazzi, è comodo dire adesso che quelli sono cattivi, ma fino all'altro ieri erano i vostri eroi. Che volemo fa? Sono dibattiti complicati, no? Nel senso che tu oggi ti accorgi che le case farmaceutiche hanno delle politiche di vendita e di approvvigionamento di certe cose che sono complicate. Fino all'altro ieri andavano bene, mo oggi c'è l'emergenza, vanno più bene. Mettete d'accordo, non andavano bene prima o non vanno bene adesso, oppure parliamone, no? Però quello è il problema. Arrivano dei nodi al pettine che ti chiamano in causa, perché ragazzi, la gran parte dei comportamenti che noi sanzioniamo e riteniamo spregevoli, spesso e volentieri li mettiamo in atto pure noi. Ecco perché è scomodo questo discorso. Perché noi siamo, che ci piaccia o meno, e questo è uno degli aspetti più belli di questa questione, siamo parte in causa. Non c'è modo di venirne a capo. Ci siamo dentro e se le cose vanno in un certo modo, è anche colpa nostra. Purtroppo, vedevo da sta cattivissima notizia, allora... Poi arrivano i fondamentalisti di un tipo, i fondamentalisti di un altro, è quello che volete. Però di fatto la questione io non ve la porgo per questo, perché nessuno vi sta chiedendo che siate perfetti, perché non sta né in cielo né in terra. Però bisognerebbe imparare questa cosa e poi riprodurla e riportarla anche sugli altri. Cioè noi siamo troppo liberi e portati a giudicare gli altri e non noi stessi. Tant'è che il famoso povero Cristo, che ogni tanto mi dicono... che cito pure troppo per le mie radici, ed è vero effettivamente, ma che diceva? Chi è senza peccato scagli la prima pietra. Il problema è chi è senza peccato. Chi è senza peccato? Cioè chi è che non ha mai tradito una parola, che non ha mai fatto non ha messo in atto un comportamento che gli conveniva senza stare a specificare troppo le sue regole, che è sempre stato fedele a tutti, che è difficile. Poi ci sarà pure qualcuno, ma secondo me poi San Francesco qualche cazzata l'ha fatta. Per cui figuriamoci, ma ad ogni modo, no? Nella gran parte dei casi noi non abbiamo titolo a dire là, guarda quello, perché lui potrebbe benissimo dire, guarda te, e avrebbe ragione, no? Quindi se noi riuscissimo a uscire da questa che gli inglesi chiamano con una parola che è difficilmente traducibile, righteousness, cioè questa pretesa di essere nel giusto, no? Noi sembra sempre che siamo quelli che possono, come quelli del film di cui parlavo, ma non mi fido di lui, ma cazzo, me l'hai tradito tre volte, ma con che faccia parli? Però noi questo siamo quelli che non hanno colpe mentre gli altri ce ne hanno sempre tante, invece no, ce abbiamo pure noi le colpe, ragazzi. Il dramma della questione è lì. Perché vi dico questo? Perché da questa situazione nuova uno dei grandi alibi che deriva in linea di massima è: ma io non conto, non vado a votare perché tanto che vuoi che cambi il mio voto, faccio questo perché tanto che vuoi che cambi, lascio che quello butti e cicca accesa la macchina che dico quanto è stronzo, spero che nessuno di voi lo faccia, ma è uno dei miei modi bastardi per farvi sentire in colpa nel caso, e tutte queste cose qui, perciò, no? Io sono assolto, e questo è il bello della questione, questo uno lo vive come pretende che sia una situazione che non gli piace, ma gli sta come un guanto, perché qui tanto qualunque cosa faccia non serve. E non è vero. Cioè, sto piccolo inciso. Come non siamo in grado di prevedere le conseguenze di qualunque nostra azione, non siamo in grado manco di prevedere le conseguenze di azioni impegnate, tra virgolette, di prese di posizione. Vi chiedo, ma secondo voi Greta Thunberg o Thunberg o come avete chiamato, ma pensava che sarebbe diventata la faccia del movimento ecologico globale? Era una che si è fatta il cartellino e è andata a protestare. Fine. Nella logica qualunque cosa faccio non conta. Non c'entra. Perché quella ha fatto una cosa, è successo un casino, poi lo possiamo leggere come volete, ma credo che sia indiscutibile che ha ottenuto dei risultati che erano del tutto incommensurabili rispetto al primo impegno. E se l'ha fatto lei, perché non dovremmo poterlo fare anche noi? Secondo voi Gandhi pensava ad essere Gandhi? E lui gli hanno messo un timbro in fronte, Gandhi, vai, tranquillo. No, Gandhi è diventato Gandhi. Newton è diventato Newton. Non era gente che all'inizio tutti riconoscevano. Anzi, se voi andate a vedere le vite di questi, so delle vite di merda nella gran parte dei casi, ragazzi. Diventano Gandhi dopo, quando l'ammazzano. Guarda un po' i casi della vita. Però il loro agire, motivato da valori, guarda caso, ha cambiato il mondo. Uno, era uno. Non erano tanti, non c'aveva i camion, non c'aveva i sotteri, era lui che si è messo a camminare. Pensa, il gesto più basico, più primordiale del mondo. Mandela, abbiamo uno stonfo di esempi di questo genere, ma anche su scala piccola. Se voi andate sul mio sito, sociologica, c'è un video di una spiaggia di Mumbai, andatelo a vedere. Che succede? Che c'era sta spiaggia meravigliosa che faceva schifo, totalmente sommersa di rifiuti di tutti i tipi. E uno un bel giorno ha detto, sai che c'è, ma vaffanculo, si è messo a pulire la spiaggia da solo. E portava via ste buste, sti secchi di monnezza. Piano piano comincia a passare, dice, ma che stai a fare? Pulisca la spiaggia. Sai che faccio pure io. Allora, alla fine l'hanno pulita la spiaggia. La spiaggia di Mumbai è pulita. Non sarà una cosa epocale, però vogliamo vedere quanto l'azione del singolo è comparabile con con i risultati. Ragazzi, questo è l'effetto farfalla. Tutti ne parlano e nessuno, guarda caso, se lo applica. E invece l'effetto farfalla è esattamente questo. Vuol dire, fuori dalla metafora molto bella che immagino conosciate tutti, quindi non la riprendo, che minime variazioni possono portare a cambiamenti immensi. Cioè non c'è proporzionalità tra ciò che fai e i risultati che ottieni. Nel bene e nel male, ovviamente, perché non è scritto da nessuna parte. Però l'effetto farfalla è la negazione di ogni tipo di alibi. Non c'è. Tu puoi fare la differenza. Non è detto che tu ci riesca, ma la potresti fare. Quindi non mi rompe le palle che non è un tuo problema, che non hai tempo, che tanto è uguale, perché so balle, ragazzi. Sono balle. Semplice. Sono modi comodi per tirarsi fuori dalla questione, per non assumersi le proprie responsabilità, per non trovare dentro di sé cosa è importante e cosa no, perché magari non ti piace. Oh, è un problema tuo. Però è un problema tuo. Non ci sono alibi, non è colpa dell'esterno. Noi oggi siamo nelle condizioni di poter cambiare il mondo, quotidianamente. Poi non ci si riesce. Amen. Ma ce ne sono tanti che lo fanno. Ma stanno lì. Poi ripeto, Greta è dell'altro ieri, non è successa chissà quando. Magari non avrà cambiato il mondo, ma i Fridays for Future sono una cosetta interessante. In un mondo che sta andando a puttane, una faccia su cui appiccicare le cose, male non fa. E soprattutto non se lo sarebbe mai aspettata. Capite dov'è la questione? No? Dopo siamo tutti bravi, ex post, spiegare le cose, criticare, fai tutto. Ma pensa al momento in cui le cose vanno fatte, c'è qualcuno che le fa. In quel momento non c'è nessuna garanzia, non c'è scritto nulla, non c'è un contratto, non hai firmato niente. Tu lo fai perché? Perché secondo lei il valore dell'ambiente era importante. Torniamo alla questione dei valori. E non si sentiva ridicolo a mettersi da sola col cartellino davanti al Parlamento danese. A noi non ci sarebbe mai venuto in mente. Forse. Io ho portato tanti quei cartelli che non mi sento di dirlo. Non è che abbia cambiato il mondo, però comunque diciamo che ci ho provato. Ma nel frattempo qualcuno poi ci è riuscito. Questo è il punto. Una cosa sei sicuro, che se non fai un cazzo non accade nulla, quella è tranquilla, pulita, no? Quindi uno continua a non fare niente ed ha ottime possibilità che le cose rimangano quelle che gli fanno tanto schifo. Però non è che non è colpa sua, è anche colpa sua, basta chiarirsi, no? Il problema dov'è? Vi ricordate Matrix? C'è un personaggio che si chiama Cypher, lo ricordate Cypher? Non vi ricordate, guarda poi i casi della vita. A parte che Cypher vuol dire zero, lì c'è da fare tutta una serie di cose. Ma chi è? Il traditore. È quello che gli dice, non gliela faccio più della realtà, rimettimi dentro la matrice e voglio mangiare una bistecca finta. Ecco, noi siamo tutti Cypher. Nella gran parte noi siamo quello. Quel film è geniale, perché è un trattato di sociologia, voi prendete qualunque sequenza e possiamo parlarne per ore, che veramente da quel punto di vista è un testo meraviglioso. Ma quello di Cypher è il personaggio più perfetto per descrivere l'essere umano. L'essere umano è quello che fa come se. Lui lo sa che va nella matrice, lo sa che diventa una batteria per gli alieni, ma lui preferisce, fa finta, di fare quello che mangia a bistecca, che non vivere in quella merda dove lo portano con la sbobba fredda, scomoda e tutto il resto. Quello è. Quindi, di che parliamo? Anche questo è l'essere umano. Possiamo pure dire, guarda, l'essere umano è quello che nega l'evidenza proprio nel modo... Non so se vi ricordate How Many... Blowing in the Wind, no? Il famoso Bob Dylan. Quante volte dobbiamo girarci dall'altra parte? A voglia, c'è tempo. Possiamo girarci dall'altra parte ancora un sacco di volte. Però, ripeto, è una cosa che sarebbe opportuno prendere in conto, no? Quando ci raccontiamo, siamo anche dei codardi. Ci piace o no? Mi dispiace, so che do sempre cattive notizie, ma siccome non lo fa mai nessuno in questa cazzo d'università, secondo me qualcuno che vi faccia riflettere su qualche aspetto della vita un po' meno comodo, male non vi fa. Per cui direi che a massa di cose che vi ho detto oggi siamo abbastanza bene. Ci sono qualche condivisione, idea, battuta, approfondimento, volete che aggiungiamo qualcosa? No, diciamo qualcosa no, ma ridiciamo qualcosa o quello che è? Posto? Tutto a posto? Ok, bene, ragazzi.